Tolgo la mascherina così
almeno posso sorridere. Vedete? Sorriso non si vede. Buongiorno a tutti, spero che stiate tutti bene. Già, ti sarebbe una bella cosa. Ieri pomeriggio siamo stati a casa di Aldo Rossella, che ringrazio per poter incontrare i giovani, stare insieme a loro, visto che di solito in questo periodo un po' prima, ma i colori, la situazione attuale, insomma, è stato quello che è stato. Quindi, però, ringraziamo il Signore per l'occasione che ci ha dato di stare insieme. Ragazzi, abbiamo festeggiato 3 compleanni di 18 anni, quindi piccoli giovani crescono, Alice, Andrea Antonelli e Benjamin. Lo dico perché possiamo pregare per loro, ecco. Quando sono arrivato qua avevano 7 anni, quindi ci pensavo per adesso. Sono parte di me, di noi, e quindi ti vogliamo sicuramente bene, veramente. Come figlio ognuno di loro se ne possa benedire, ognuno dei giovani di questa assemblea e le famiglie e le loro famiglie. Ieri, ascoltando Aldo, e portavo un pensiero con i ragazzi, ho preso prendo quindi una parola che aveva usato a proposito della scrittura, l'ha chiamato un manuale di vita. E quanto è vero che questa parola, questo libro è un manuale di vita. Ci sono diversi ragazzi che vedo sparsi nella sala, quindi ve lo ricorderete, avete sentito tutti. È un manuale di vita, un pratico, quindi non ha solo un risvolto, se vogliamo, teologico o di conoscenza, ma è un libro pratico che va vissuto per poter beneficiare di quello che Dio vuole da ognuno di noi. Quindi questa mattina, proprio da un punto di vista pratico, vorrei condividere con voi alcune riflessioni su un versetto. Il versetto si trova nella lettera ai Filippesi, al capitolo 5, capitolo 4, perché il capitolo 5 non c'è, e versetto 5. Non so se avete mai giocato a gioco del se fosse, ma la parola su cui ci concentreremo, se fosse un personaggio biblico, sarebbe probabilmente o Mosè o Gesù stesso, e se fosse un animale sarebbe un agnello. Di quale caratteristica morale o virtù cristiana pensate che si stia parlando? Avete anche il versetto davanti, quindi non sarà difficile. Non sei tu, la mansuetudine. Il tema centrale è proprio questo, la mansuetudine cristiana. È una parola fuori moda, sicuramente, perché il mansueto è perdente, diciamo, agli occhi del mondo oggi. Sicuramente là dove vale la legge del più forte, il mansueto è uno che viene visto come di fatto un perdente. Ma questa parola vediamo che è molto preziosa agli occhi del Signore, perché la richiama molte volte, quindi ha sicuramente un valore enorme all'interno della Chiesa e, come vedremo, anche fuori. Il dizionario dice che la mansuetudine è l'inclinazione ad accettare la volontà degli altri o a soddisfare le richieste altrui e le esigenze con mitezza e docilità, a cui può accompagnarsi un aspetto di composta dolcezza. Ecco, come dicevo, fuori moda. La cosa interessante di questa parola in italiano ancora è la sua origine, perché deriva da manus e suescere, che vuol dire suescere vuol dire abituare, e manus è mano, quindi abituare alla mano, praticamente vuol dire addomesticare. L'animale addomesticato, l'animale mansueto, è quello a cui tu ti avvicini senza paura, perché sa che non ti morderà, perché è docile, appunto, e ubbidisce. Ora, non so se ci sono Stella, no, perché è andata al parco, però ai genitori chiedo: fareste mai salire Stella su un cavallo che si imbizzarrisce? Ecco, Simone fa no, e ci crede giustamente. Ecco, il mansueto non si imbizzarrisce. Ti fidi perché sai che non diventa facilmente imbizzarrito, devi proprio provocare apposta. Numeri mansueti, dicevo, sono persone che non reagiscono in maniera violenta rispetto ad una mano. C'è una mano nella parola mansueto. E qual è questa mano? Può essere, per esempio, la mano degli altri. In questo caso arriviamo al concetto di pecorone, quello che fa tutto quello che gli altri gli dicono di fare e non si oppone mai. Non è questa la mano a cui siamo chiamati a essere mansueti. Oppure potrebbe essere una mano interiore, già un po' meglio, perché sono io che sottometto la mia volontà quando mi accorgo che possono esserci delle circostanze dove è meglio amore di pace, è meglio tralasciare, posso soprassedere su alcune questioni, non di non litigare, ad esempio. E già è meglio.
Cosa sarebbe invece se la mano a cui noi diventiamo mansueti è quella di Dio? È tutta un'altra musica, è tutta un'altra situazione, ed è di questa mansuetudine che parla il Signore. Ha un forte impatto, vedremo, sulle relazioni che noi abbiamo con gli altri. Un forte, grosso impatto. Filippesi 4:5, adesso lo leggiamo, dice: «La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino». La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Leggiamo però qualche versetto da sempre Filippesi, capitolo 1, versetto 27, per un po' di contesto. Dice Paolo: «Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo». In questo anno e mezzo di pandemia abbiamo letto molti passi e meditato molte volte su Filippesi. Sappiamo bene che Paolo, quando scrive, è in prigione. E parla di parole, l'avete letto, come avversari che spaventano, soffrire per Cristo, combattimento, sono parole chiave della situazione che a Filippi si viveva. C'era persecuzione e non era facile vivere la fede in Cristo. Ma lui dice, dall'altra parte, per questa ragione state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme, e usa la parola medesimo animo. Per dire che cosa? Che se siamo uniti, il gregge è più forte, riesce a resistere meglio agli attacchi, è meno vulnerabile il gregge se è unito. E in questo senso i primi versetti del capitolo 4 non sono un caso che vengano rivolti proprio ai Filippesi. «Fratelli miei, cari e desideratissimi, allegrezza e corona mia, state in questa maniera saldi nel Signore, o diletti. Esorto Evodia ed esorto Sintiche ad essere concordi nel Signore. Si prego pure te, mio fedele collaboratore, vieni in aiuto a queste donne che hanno lottato per il Vangelo insieme a me, a Clemente e agli altri miei collaboratori, cui nomi sono nel libro della vita. Rallegratevi sempre nel Signore». Ripeto, rallegratevi. «La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino». Perché rivolge a loro queste parole? Perché in un contesto come quello, sempre l'unità è importante nella Chiesa, ma ancora di più in un contesto di sofferenza, di difficoltà, se il gregge è unito resiste molto meglio, è molto più resiliente, per usare una parola che oggi va molto di moda. Anche i minimi dissidi interni, come quello che c'era tra queste due sorelle, Evodia e Sintiche, che in un certo momento, dopo aver tanto lavorato insieme, come si dice, non si prendevano più di tanto in questo momento in cui Paolo scrive, poteva rappresentare una minaccia per la Chiesa, per cui viene subito arginata e viene subito ridetto alla Chiesa quanto è importante essere abituati a rallegrarsi nel Signore, a trovare motivi positivi per gioire nel Signore e a coltivare l'abitudine alla mansuetudine, essere mansueti. Sono due armi, quella della gioia e quella della mansuetudine, che messe insieme diventano spesso e volentieri risolutive contro situazioni che possono minare l'unità della Chiesa, che la possono rovinare. Allora, che cos'è la mansuetudine cristiana? Dobbiamo vedere dove troviamo questa parola nella scrittura altrove. Ad esempio, 1 Timoteo 3:2-3, adesso vi faccio girare un po' di pagine. 1 Timoteo 3:2-3 dice così. Ho preso io seconda Timoteo, la citazione giusta. Dice, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non attaccato al denaro. Vedete che mite, che è la parola che qui viene tradotta, ma è quella che abbiamo ritrovato in Filippesi, tradotta con mansueto, ed è in mezzo come un sandwich tra non violento e non litigioso. Questa è una caratteristica che sì, deve trovarsi in un responsabile, in un anziano di chiesa, ma come vediamo fra un secondo in Tito 3:2, non è appannaggio, non deve essere, non è richiesta dal Signore solo agli anziani, è richiesta a tutti i figli di Dio. Dice qui Paolo a Tito che non dica, riferendosi a tutti, che non dicano male di nessuno, che non siano litigiosi, che siano miti, mostrando grande gentilezza verso tutti gli uomini. Quindi è una caratteristica che non va ricercata solamente negli anziani, ma ognuno di noi è responsabile di questo aspetto del proprio carattere davanti al Signore. Si accompagna nel versetto di Tito a non dire male di nessuno, non essere litigiosi, mostrare grande gentilezza, non solo gentilezza, grande gentilezza verso tutti gli uomini. Non è quindi il credente in questo versetto non è una persona che si imbizzarrisce facilmente. Questo è il messaggio. Questo si aspetta Dio da noi. Infatti Gesù dice, da questo sapranno che siete miei discepoli, che avete amore gli uni per gli altri. Non è tanto le parole, ma è come noi ci relazioniamo gli uni agli altri, con non dire male di nessuno, non essere litigiosi, essere mansueti, avere grande gentilezza verso tutti. Questi sono segnali che indicano qualcosa di diverso e quindi vanno coltivati. Giacomo 3:17 parla della saggezza che viene dall'alto, la saggezza di Dio. Ci arrivo subito. Se qualcuno ce l'ha già, può leggerlo. La saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Quindi la mitezza, la mansuetudine è una componente della saggezza che viene da Dio. C'è un ultimo aspetto dove viene usata nel Nuovo Testamento questa parola ed è in 1 Pietro 2:18. Questa volta rivela un aspetto che aggiunge un elemento rispetto a quello che abbiamo visto noi. 1 Pietro 2:18. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Ecco, la parola mansueto questa volta è usata per parlare di questi padroni che sono buoni. E il contrario ci viene detto questa volta, non solo a quelli che sono buoni, ma anche a quelli che sono difficili. Chi è un padrone difficile? Uno che appena c'è, che cerca il pretesto, gli salta subito la mosca al naso, si dice, no? È uno che cerca una scusa pur di renderti la vita difficile. Ecco, questo è uno difficile. Il contrario è uno mansueto. Quindi se vogliamo sapere un po' di più, aggiungere un po' di più alla nostra conoscenza della mansuetudine secondo Dio, ecco, è questa. È qualcuno che non cerca il pretesto per litigare. Qualcuno che non ha questa attitudine nella vita, non cerca pretesti, non cerca litigi. C'è una versione della Bibbia che si chiama Septuaginta, cioè fatta da 70 persone che hanno tradotto la scrittura in greco dall'ebraico. Questa versione ci aiuta perché aggiunge un altro tassello, ed è l'ultimo, prometto, su questa parola. Il Salmo 86, il versetto 5, è quindi appunto un salmo dove ci viene detto, questa volta una caratteristica a proposito di Dio, 86:5, Salmo 86:5, poiché tuo Signore sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. La parola che qui è tradotta come pronto a perdonare è quella che abbiamo letto in Filippesi 4. Quindi potremmo rileggere il versetto di Filippesi 4:5 in questo modo: la vostra prontezza al perdono sia nota a tutti gli uomini. Il fatto che voi non cercate litigi, che siete gente tranquilla, che non cerca il litigio, che non cerca il conflitto, sia noto a tutti gli uomini. Questo intendeva quindi Paolo quando indicava le qualità di un conduttore di chiesa, quando indicava le qualità di tutti i credenti, quando Giacomo parla della saggezza, è una saggezza che non cerca il conflitto, che non è alla ricerca continua del contrasto. Il contrario qual è? Quello che noi definiamo, quello ce l'ha con tutto il mondo, ne basta una che subito non lo mantieni più. Ecco, il Signore ci chiama ad essere esattamente l'opposto di quello che probabilmente la nostra natura originale vorrebbe. Quanti litigi nella Chiesa, quante divisioni sono il frutto di credenti, fratelli, sorelle, che hanno perso la gioia e che hanno dimenticato che il Signore ha dato loro, come vedremo più avanti, la mansuetudine, che cercano litigi e li trovano. Mentre i cristiani dovrebbero essere gioiosi, noi dovremmo essere gioiosi anche nella difficoltà, come ricorda Paolo proprio ai Filippesi in questa lettera, e pronti a perdonare, perché questa attitudine dissipa la rabbia e questa attitudine evita il litigio e quindi previene le divisioni e aiuta a mantenere l'unità dello spirito all'interno della Chiesa. Ora, dov'è che si trova questa mansuetudine, visto che ne abbiamo così tanto bisogno? Lo dice Paolo proprio nella prima parola di questo versetto: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Non dice siate mansueti verso tutti gli uomini, come se noi dovessimo aggiungere questo elemento alla nostra vita, ma la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, cioè qualcosa che già avete. E dov'è che ce l'abbiamo? In Galati 5:22 dice: il frutto dello spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. La mansuetudine è una delle manifestazioni della presenza dello Spirito Santo nella vita di un credente. Ecco perché Dio si aspetta di trovarla già in me, di vederla vissuta e di vederla praticata. Quindi se ho l'abitudine di camminare in comunione con Dio, inevitabilmente, essendo un frutto, scaturirà dalla mia vita, si vedrà questo. Se invece contrasto lo Spirito Santo, se lo contristo, se lo spengo, allora si spegnerà anche la mia mansuetudine, la terrò ben nascosta, nessuno se ne accorgerà, tranquilli, perché facilmente cercherò di far valere i miei diritti sugli altri. E il carattere di Cristo in me diventerà sempre più invisibile, ma non solo per la mansuetudine, per tutti gli altri aspetti: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, sparisce tutto. Piano piano sparisce tutto. Ma se abbiamo questa buona abitudine di coltivare il nostro rapporto con Dio, il carattere di Cristo emerge. Perché? Perché l'obiettivo del Signore è riprodurre in te e in me il carattere del suo Figlio Gesù Cristo. Quindi nel momento in cui lo Spirito Santo ha libertà di azione nella nostra vita, quelle sono le caratteristiche che, senza il nostro sforzo, senza il nostro contributo, emergeranno necessariamente, perché sono un frutto e non un'opera. Dunque, vivere la mansuetudine cristiana vuol dire, ad esempio, non trattare gli altri secondo la rigida giustizia, rinunciare a far valere le mie ragioni per amore di pace e senza insistere. Certo, va bene dirlo quando uno ti pesta un callo, però c'è modo e modo di dirlo. Sopporta gli affronti e le ferite con pazienza. Cerca di interpretare le cose nel senso migliore. Quante volte succede qualcosa, c'è un equivoco e tra i due sensi possibili di quello che succede cerchiamo di dare sempre il senso negativo. No, la mansuetudine fa l'esercizio opposto, cerca di interpretare le cose o le parole anche sempre nel senso migliore. Tratta anche i sottoposti, come abbiamo visto, con umanità, gentilezza e rispetto. Questo non far valere necessariamente i nostri diritti si ferma a un certo punto, quando in ballo non sono più i nostri diritti, ma è qualcosa che invece riguarda Dio, quando riguarda la dottrina, quando riguarda il culto. Ma in questa materia non siamo più noi che dobbiamo cedere il passo, dobbiamo lasciare che Dio venga rispettato e difeso nella nostra, anche nel nostro porci rispetto agli altri. Questo non farlo significherebbe essere tiepidi. Sempre, come dice Pietro, quando vi viene chiesto spiegazione della vostra fede, fatelo con mansuetudine e rispetto, ma fatelo. Bisogna quindi mantenere il punto sugli aspetti che riguardano la nostra fede. Ma per quanto riguarda il nostro diritto, la nostra autoaffermazione, ecco, il cristiano questo tende a non farlo perché è una virtù che somiglia a Cristo. Veniamo alla parte pratica. Che cosa dobbiamo fare della nostra mansuetudine? Dice sia nota, dice Paolo, sia resa nota. Ce l'abbiamo, è un frutto dello Spirito, è un aspetto del frutto dello Spirito Santo. Perché sia nota, questo vuol dire che deve entrare, Dio si aspetta che la mansuetudine nostra entri all'interno delle nostre relazioni con gli altri. Questo è ciò che il Signore si aspetta da noi, perché se deve essere nota, allora la devo vivere, altrimenti rimane nascosta. E questo quando avviene? Quando ho l'occasione di mostrare la mansuetudine, cioè quando le circostanze si fanno avversi, difficili. Questo non è un concetto che riguarda solo la mansuetudine in realtà. Se ci pensiamo bene, tutto il frutto dello spirito ha necessità di situazioni avverse per manifestarsi. Altrimenti, come posso mostrare amore solo alle persone che hanno amore verso di me? Come posso mostrare gioia solo quando va tutto bene? Come posso mostrare di avere la pace dello Spirito Santo se non vivo situazioni nelle quali nessuno avrebbe pace? Ecco, così è del frutto dello Spirito. Si manifesta forte quando? Quando intorno non c'è nessun motivo per essere amorevoli, nessun motivo per gioire, nessun motivo per essere pazienti o pacifici, benigni, fedeli, eccetera, eccetera, e anche mansueti. Se chiedo a Dio di avere più amore, il Signore non mi darà più amore, mi darà più persone non amabili. Se chiedo a Dio più pace, Lui mi darà situazioni più complicate dove avere pace. E questo non perché è cattivo nei nostri confronti o è tirchio di doni. No, non è così. Perché Lui ce li ha già dati. E se chiediamo di vederli di più, vuol dire che dobbiamo essere capaci nelle situazioni complicate di lasciare che sia lo Spirito Santo a darci la capacità di sopravvivere in quelle circostanze, di rimanere fedeli, di rimanere gioiosi, di avere pace. E quante volte abbiamo sperimentato che è proprio questa la nostra forza? Com'è possibile che quell'uomo, che quella donna abbia quella pace in quella situazione? Com'è possibile gioire in quelle indicibili sofferenze, nella persecuzione, nella malattia? Dice Salomone in Proverbi 19:11, anche se non menziona la parola mansuetudine, però la definisce: il senno, la saggezza, rende l'uomo lento all'ira. Egli stima una sua gloria il passare sopra le offese. Questo uomo che è saggio viene offeso da qualcuno e lui dice: ah, questo è il mio vanto, adesso vedrai che succede, non gli dico niente. E questa per lui è un vanto. Questo è un uomo saggio agli occhi di Dio, uno che passa sopra le offese, e questo è il suo vanto, la capacità di non reagire, la capacità di non insistere per autoaffermarsi. Paolo aggiunge in 1 Corinzi 13: l'amore non addebita il male, non addebita il male, cioè è predisposto a perdonare. E ancora Pietro, in 1 Pietro 4:8, aggiunge: l'amore copre una grande quantità di peccati. Quindi non nascondiamo la nostra mansuetudine, facciamo che emerga, e quindi lasciamo che entri nelle nostre relazioni questa predisposizione, questa fretta di perdonare, questo desiderio di far sì che la pace regni nei rapporti interpersonali. anche se ci costa qualche rinuncia dei nostri diritti. Dice Paolo, perché non sopportate piuttosto qualche torto invece che portarvi in tribunale l'uno con l'altro? Un altro aspetto pratico è con chi esercitare la mansuetudine, ed è qui che questo passo diventa una sfida enorme. Tutti gli uomini. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. E questa la frase, la parte di questo versetto che mi ha tenuto la mente impegnata negli ultimi giorni, perché quando ti riguardi allo specchio, come probabilmente Giacomo ha detto domenica scorsa, perché ho visto dal titolo la parola come uno specchio, immagino che abbia parlato di questo. Quando ci guardiamo nello specchio della parola, allora troviamo tutte le rughe e le imperfezioni, allora cominciamo a notare dove le cose non vanno. Tutti gli uomini. Questo tutti è il fatto che Paolo non menzioni assolutamente nessuna circostanza, non c'è un attenuante, non c'è una circostanza in cui possiamo svicolare. E quindi vuol dire sempre. Questo tutti è veramente impegnativo. Dice l'Apostolo Paolo, sempre ai Filippesi, al capitolo 2, che in Cristo abbiamo il perfetto esempio di questo. Lo leggiamo, è un passaggio che conosciamo molto bene, perché lo leggiamo anche spesso nei culti. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Questo è il sentimento che c'è stato in Cristo Gesù. Lo riprende anche Pietro al versetto 23 del capitolo 2, prima Pietro, dice: oltraggiato non rendeva gli oltraggi e soffrendo non minacciava. Tutti gli uomini. È facile essere mansueto con i mansueti, ma quanto è difficile essere mansueto quando di fronte hai uno difficile? Quando di fronte hai uno che cerca pretesti, quando di fronte hai uno che è iracondo, quando di fronte hai qualcuno che ti provoca, e questo sia nella Chiesa che nel mondo. Chi c'è in questo tutti? Ah, c'è il tizio nel traffico, quello che ti taglia la strada, c'è quella invece in fila al supermercato che ti passa davanti, c'è quello che ti prende in giro per la tua fede, c'è il collega, il compagno di scuola o il vicino di casa che ti sbatte la tovaglia con le briciole sul balcone, poi c'è il parente che ti tratta sempre male, poi c'è il marito, la moglie, il figlio non credente, magari, o credente che sia. Ecco, la mansuetudine è una buona testimonianza. Nel tempo, non subito magari, ma nel tempo, porta sempre il suo frutto. E nella Chiesa, c'è il fratello, la sorella che mi pesta sempre lo stesso callo. Prima o poi sbotto. C'è il fratello che me ne fa notare sempre tutte. C'è quella sorella che ripassa sempre dove faccio io servizio, ripassa sempre lei a metterci la manina. Il tocco finale, c'è quello che ne sa sempre una più di me e me lo fa notare. E poi ci sono i miei figli, i miei genitori, mia moglie, mio marito. Quanto farebbe bene ai nostri matrimoni, alle nostre famiglie, se la, perdonatemi il gioco di parole, se la mansuetudine fosse la consuetudine. E non vi nascondo che questo è probabilmente l'aspetto più difficile o anche sfidante, se volete, perché è qualcosa che investe la quotidianità. Quante volte ci permettiamo il lusso di trattare peggio, di essere meno mansueti, proprio con la persona che abbiamo più vicino, con le persone che abbiamo più vicino? La mia domanda è: potrei essere più docile e affabile di come sono stato finora nelle mie reazioni con mia moglie, con mio marito, con i miei figli, con i miei genitori? Passare sopra e la prontezza a perdonare sono delle espressioni che in qualche modo in casa mia sono abbastanza familiari, oppure sono proprio estranee. È qui che questo tutti fa diventare questa frase una sfida immensa, perché ne abbiamo tante di occasioni in cui vorremmo far valere il nostro diritto e aver ragione. Ecco perché il Signore non si ferma con "la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini", aggiunge, come sempre, una motivazione, un elemento, diremmo oggi, motivazionale. Qual è la motivazione per vincere la sfida? Perché devo essere mansueto? E dice Paolo, perché? Perché il Signore è vicino. E questo vicino può essere inteso in due modi, entrambi validi. Vicino nel tempo e vicino nello spazio. Che vuol dire vicino nello spazio? Che il Signore è ovunque, quindi è anche qui, ora. Qui ora adesso, ma anche qui ora quando siamo a casa nostra e c'è un conflitto, qui ora quando siamo in mezzo al traffico e quello mi taglia la strada, eccetera. Qui ora vuol dire è a portata di mano, vuol dire io sono qui, vuol dire io vedo, io conosco, io ti soccorro, ma tu sopporta, io sono con te. Ricordiamoci che uno dei titoli del Signore Gesù è Emanuele, Dio con noi. Questo essere con noi è reale, non è una frase tanto per dire. E poi è vicino nel tempo, ne stiamo parlando spesso da diversi giovedì ormai. Prima ho letto un versetto a metà, prima Pietro 2,23, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, ma soffrendo non minacciava, c'è un ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Per i destinatari della lettera sono passati 2000 anni e la consolazione, insomma, per loro valeva questo Signore vicino? Assolutamente sì, perché in realtà nessuno di loro ha aspettato più di 100 anni per vedere il Signore, perché ecco, sono andati alla presenza del Signore. Nessuno di noi aspetterà più di 100 anni per vedere il Signore e quindi essere consolati. Ma il senso infatti non è "ah, tranquillo, adesso lascio correre, ma quello di sopra te la fa pagare". Non è questo il senso. Il senso della nostra mansuetudine è tutt'altro. C'è una grossa incoerenza se noi vogliamo far valere i nostri diritti qui e ora e poi diciamo che abbiamo rimesso la nostra vita nelle mani di colui che giudica giustamente. Perché se io voglio autoaffermarmi adesso, sto negando la mia fiducia che c'è un mondo intero che non si vede, che è quello dove abita Dio. Se io faccio valere i miei diritti qui e ora, con la mia bocca non posso dichiarare "ho messo la mia vita nelle mani del Signore che ha in mano il giudizio e tutte le cose". È un po' una negazione della mia stessa fiducia. La fiducia nel fatto che la vita non finisce qui, che la vita non è solo questa di oggi che vediamo, per cui se non mi faccio valere adesso, mai più nessuno mi darà giustizia. Quindi l'autenticità, potremmo dire, della nostra fede in parte si misura anche attraverso quanto noi siamo mansueti, quanto noi siamo non litigiosi e lasciamo le cose nelle mani del Signore. In conclusione, vi lascio alcune domande sul cuore che sono le stesse che ho io, non ho la pretesa di lasciarle solo a voi, anzi. Come sto vivendo la mia mansuetudine? È nota o me la tengo nascosta? Sono una pecorella che morde o sono invece mite e arrendevole, mansueto? Quante persone mi conoscono come una persona mansueta? Nella mia casa potrei essere più mansueto di come lo sono stato fin oggi? E nella chiesa? Quando Jules ha letto l'ultimo Salmo, il 95, si è fermato al versetto prima di quello che leggerò io adesso. Oggi, se voi udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Quindi se non siamo stati mansueti, chiediamo perdono al Signore e alle persone con cui siamo stati poco mansueti. cambiamo strada, guardiamo a Cristo come il nostro esempio in questo senso. L'unità della Chiesa ne trarrà un grande beneficio, per forza. Copriremo una grande quantità di peccati e saremo noi un annuncio vivente della grazia di Dio e del ritorno di Cristo. Il Signore possa benedire la sua parola nel nostro cuore. Preghiamo. Grazie Padre perché ci hai dato modo di poter aprire la tua scrittura nella libertà. Grazie Padre perché ci hai ricordato di come la testimonianza del tuo figlio Gesù nei nostri confronti sia stata proprio umile e mansueta, e noi abbiamo in lui il perfetto esempio per poter camminare in questo mondo come tu ci chiedi. Grazie perché ci hai equipaggiato in ogni modo per poter onorare la tua presenza in noi, poter testimoniare di te in modo autorevole non solo con la nostra bocca ma anche con la nostra vita. Padre, accompagnaci tu in questa settimana nel vivere quanto abbiamo potuto considerare insieme. Nel nome di Gesù. Amen.